Hai già sperimentato quei momenti difficili nella tua vita cristiana dove ti sei sentito abbandonato e dimenticato da tutti e persino da Dio? Fermati un momento, rifletti, ci sono stati questi momenti? In questi momenti difficili non dobbiamo dire come il salmista nel Salmo 42, versetto 9-10, che dice: dirò a Dio, mio difensore, perché mi hai dimenticato? Perché devo andare vestito a lutto per l'oppressione del nemico? Le mie ossa sono trafitte dagli insulti dei miei nemici, che mi dicono continuamente: dov'è il tuo Dio? E questa è un'esperienza di questo salmista che addirittura deve sentirsi dire, visto che, diciamo, è abbandonato, dimenticato, che gli increduli si prendono gioco e dicono: ah, bene, che te ne fai della tua fede in Dio? Dov'è il tuo Dio? E nemmeno dobbiamo fare come i discepoli sulla barca con Gesù durante la tempesta, che imploravano disperatamente in Marco 4, versetto 38. Egli stava dormendo sul guanciale a poppa, essi lo svegliarono in mezzo a questa tempesta e gli dissero: Maestro, non ti importa che noi moriamo? Ecco l'uomo. Gesù vicino. Più vicino di così non si può, e si dubita che Dio, il Signore, in quel momento non si sta prendendo cura di noi. Allora vediamo che è molto umano e che cadiamo facilmente in quel dubbio pensando: Dio mi ha abbandonato, mi ha dimenticato. Quando avrai periodi difficili o di dolore, non dovrai dubitare di lui che si è dimenticato di te, ma dovrai ricordare, e credo che il ricordo più grande, maggiore, è quello di sapere quanto Dio mi ha amato, l'amore di Dio verso la sua creatura, verso il peccatore. Perché non può succedere che Dio si dimentica di me? Ecco, la Bibbia è piena, però ho scelto oggi pomeriggio un versetto che vogliamo insieme vedere ed è Romani 8, versetto 32. Questo versetto dice: colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? E come abbiamo già visto all'inizio, il tema è: Dio non può dimenticarsi dei suoi figli, non può. E la settimana scorsa abbiamo anche letto in Isaia, quando anche una madre dovesse dimenticarsi del proprio figlio, io non lo farò. Abbiamo un Dio che non ha risparmiato il proprio figlio. Ora noi vogliamo vedere alcuni punti riguardo questo versetto. Il primo è: Dio ha provveduto il figlio. Colui che non ha risparmiato il proprio figlio. E il senso è, di cui anche la Nuova Diodati traduce, e traduce con veramente o certamente. Dio non ha risparmiato il proprio figlio. Paolo sta parlando di un dato di fatto, di qualcosa che è accaduto veramente, storicamente. Magari a volte si raccontano dei racconti, che sono dei miti, ma qui stiamo parlando di una verità. Ecco perché, diciamo, la Diodati ha scelto la parola certamente, veramente, non lo ha risparmiato. È un dato di fatti. E la parola risparmiato è astenersi dal danneggiare, dal distruggere. Ebbene, Dio non ha evitato che Gesù soffrisse e venisse ucciso sulla croce. Non lo ha evitato, ma lo ha permesso. Dio non ha impedito a Gesù la sofferenza in croce. Era il suo piano preparato prima della fondazione della creazione, che doveva morire per i nostri peccati. Immaginate, Gesù era lì quando nell'eternità Dio stava preparando appunto il piano di salvezza per noi esseri umani, e Gesù sapeva a cosa andava incontro. Eppure poteva anche dire: Padre, te lo vuoi pensare magari bene? Pensi veramente che io sia disposto a soffrire? Il Signore Gesù lo sapeva. Abramo, per esempio, fu lodato solo per la sua disponibilità a sacrificare il figlio Isacco, perché in realtà, sapete, un angelo del Signore glielo ha impedito. E quando Gesù era sulla croce, nessuno lo ha impedito, nemmeno Dio. E sapete una cosa? Gesù non fu risparmiato, Isacco sì. Dio tuttavia non ha risparmiato il suo figlio. Per Abramo fu provveduto, perché accanto c'era un montone, un sacrificio adatto, pronto, disponibile, che ha sostituito Isacco. Sapete una cosa? Nessun altro sacrificio poteva, può o prenderà il posto di Gesù, l'agnello di Dio. E anche se Dio volesse nello stesso momento dare un sostituto, risparmiare il proprio figlio, chi doveva mandare? Chi era all'altezza? Quale sacrificio era all'altezza di sostituire il proprio figlio? Nessuno. Pensate che Dio non avesse a disposizione dei sacrifici e che magari si sia fatto anche il pensiero: chi potrei appunto mandare come agnello di Dio? E nella sapienza e conoscenza di Dio non rimaneva altro che dire: mio figlio, tu ci devi andare perché sei l'unico. Altro non abbiamo. Nel più profondo dei misteri, Dio non ha risparmiato il figlio, ma lo ha mandato sulla terra e consegnato alla morte sacrificale. Una morte naturalmente indescrivibile nelle sue sofferenze fisiche, morali, spirituali. Noi non ci rendiamo minimamente quello che il Signore Gesù ha dovuto affrontare sulla croce. Non ce lo immaginiamo minimamente, è impossibile. Paolo precisa nel dire il proprio figlio. Perché il proprio figlio? Non ha mandato un angelo o qualsiasi altro servitore, ma il proprio figlio, il diletto figlio. E di figlio diletto ce n'è uno solo. Paolo usa appunto questa precisazione nel dire figlio, per far emergere la grandezza del sacrificio di Dio nel consegnare Gesù alla morte. E la parola proprio indica che è qualcosa di particolare. E lo è veramente, miei cari. Gesù, il Signore, colui che deve venire nella sua gloria, dove abbiamo cantato ogni ginocchio si piegherà, Ma sapete una cosa? Il Signore si è piegato prima, si è inginocchiato prima davanti alla volontà di Dio di dire: io sono disposto di andare e compiere questo unico sacrificio sufficiente per la salvezza di ogni peccatore. Infatti Gesù è il Figlio di Dio e ha una relazione con Dio unica, unica. È una natura diversa da tutti gli altri figli. Capite? Cioè, Dio di figli ne ha tanti, naturalmente adottati. Anche gli angeli vengono descritti come figli, ma non come l'unico diletto proprio figlio. Il proprio figlio significa che non c'è nessun altro che si trovi in questa stessa relazione con il Padre. Cioè immaginate, questa relazione con il Padre è eterna, è eterna. Dio ha molti figli per adozione, ma non è la stessa cosa con Gesù, l'unigenito Figlio di Dio. Nessun altro è l'unigenito Figlio di Dio. E questo perché esiste una relazione eterna e incomparabile. Dunque, chiamare Gesù il proprio figlio lo distingue da tutti gli altri figli che sono entrati nella famiglia di Dio per la fede in Cristo Gesù. Ma chiamarlo il proprio figlio sottolinea nello stesso momento anche il prezzo più alto, più caro, più prezioso che il Padre ha dovuto pagare nel sacrificarlo per noi peccatori. È il prezzo più alto che Dio abbia pagato nell'eternità, nell'universo. Il proprio figlio diletto, una relazione eterna. Non c'è stato mai un distacco. Non so se riusciamo a percepire quelle profonde parole di Gesù quando lui sulla croce grida, grida: Dio mio, in quel momento non lo chiama più padre, interessante, non lo chiama, anche se lo è, perché in quel momento il padre diventa Dio il giudice. Ma doveva essere il nostro giudice, e invece diventa il giudice del proprio figlio, condanna il proprio figlio. Non c'è nessuno più prezioso di Gesù per il Padre nell'universo. Non esiste, non esiste essere vivente più prezioso di Cristo Gesù nell'universo. È il suo figlio diletto, è il suo amato figlio. Eppure il giudizio e la maledizione al posto dei peccatori, Dio l'ha fatta cadere su di lui. Il nostro Signore è degno di lode e di gloria. Amen. Ti rendi conto, e ti voglio invitare solo per un momento a riflettere, ti rendi conto quanto tu sei prezioso agli occhi di Dio che non ha risparmiato il proprio figlio? Se Gesù è la cosa più preziosa che Dio ha e non lo ha risparmiato, come può rinunciare a te? Come può abbandonarti quando ha dato la cosa più preziosa? E questo mi fa capire, miei cari, quanto siamo noi preziosi agli occhi di Dio. Immagina di avere un figlio intelligente, saggio, sensibile, devoto, buono e molto caro. Lo faresti morire per delle persone cattive che non se lo meritano? Lo faresti tu morire? Saresti tu disposto di sacrificarlo? Io no. vado un passo ancora oltre. E se anche hai un figlio ostinato e ribelle, uno che ti fa soffrire molto e ti porta poco conforto, ed è una vergogna per il tuo nome, vorresti perderlo? No, perché è e rimane tuo figlio. Quante testimonianze io ho sentito di madri, di padri, quanto i genitori hanno sofferto, ma veramente sul vero senso della parola. Eppure sentivo dire, e comunque rimane sempre mio figlio, che lo amo. Se lo doveste nella sua bara vedere, non piangeresti come ha pianto un Davide? Conoscete la storia di Absalom? Un figlio che perseguita il padre e vuole prendere il regno, vuole uccidere il padre. E Joab, questo generale, dice, lascia fare a me, e lo uccide, perché lo vede come un nemico. E nonostante ciò, in Samuele, seconda di Samuele 19, versetto 1 e versetto 4, dice, allora andarono a dire a Joab, il re piange e fa cordoglio a motivo di Absalom. Versetto 4. E il re si era coperto la faccia ed ad alta voce gridava, Absalom, figlio mio, Absalom, figlio mio, figlio mio. Quando poco tempo fa il figlio voleva la sua vita. È così. Dio invece non ha risparmiato il proprio figlio. È stato pronto a darlo in sacrificio per amor nostro, per salvarci dai peccati. E questo è un invito, miei cari, che dal profondo del nostro cuore dobbiamo essere spinti ad amare Gesù, ad amare il Padre. E sapete perché? Perché Egli ci ha amati per primo. Quella terribile maledizione che aspetta a noi l'ha fatta cadere sul figlio, facendogli pesare tutto il giudizio di Dio, a tal punto che Dio doveva allontanarsi dal figlio, cosa che nell'eternità non era mai successo. Ma per via del peccato, certamente non di Gesù, ma per il tuo, per il mio peccato. Capite ora le parole di Gesù quando lui gridava, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Sapete una cosa? Gesù beve la coppa dell'ira di Dio fino all'ultima goccia, fino all'ultima goccia. Però Gesù era nel giardino e diceva, Padre, se è possibile, fai passare questa coppa. Ma che coppa era se non dell'ira di Dio che sapeva doveva affrontare? E l'ha bevuta tutta quanta, fino all'ultima goccia. Quella coppa amara e piena di sofferenza l'ha bevuta, ora è vuota per me. Non la devo bere io, miei cari. Non è più necessario che la devo bere io un giorno davanti al Padre, perché l'ha bevuta il Cristo Gesù. E poi il nostro versetto ci dice ancora, Dio ha dato il figlio in favore degli eletti. E infatti dice, ma lo ha dato per noi tutti, per noi tutti. Questo è il punto principale messo in evidenza. Ma esprime un forte contrasto per indicare appunto che Dio non lo ha risparmiato, ma consegnato nelle mani degli uomini affinché fosse crocifisso per i nostri peccati. Nei Vangeli è scritto che Gesù è stato consegnato per il tradimento di Giuda, vero? Giusto? Giusto? È stato consegnato per il tradimento di Giuda alle autorità ebraiche e ai giudei. Poi i giudei lo hanno consegnato a chi? A Ponzio Pilato, e Ponzio Pilato ha ordinato che fosse crocifisso. Ma tutto questo faceva parte del piano di Dio preparato nell'eternità. Chi ha consegnato Gesù alla morte? Riflettiamo, chi ha consegnato Gesù alla morte? Dio stesso. Non è stato Giuda per i soldi? Non è stato Pilato per paura? Non sono stati gli ebrei per invidia? Ma il Padre per amor tuo e mio. Così per noi tutti, dice Paolo, indica la completezza di tutti i veri credenti, non manca nessuno. E sapete una cosa? Quando dice per noi tutti, tutti, non esclude nessuno. E sapete una cosa? C'è speranza per il più grande criminale su questa faccia della terra. È uguale quello che un essere umano possa compiere su questa faccia della terra. Gesù è morto anche per lui. È incredibile, no? E queste cose io le ho sentite diverse volte come testimonianze. No, il Signore non mi può accettare. Però questo grande amore che non ha risparmiato il proprio figlio, non lo ha risparmiato. Perché non lo ha risparmiato? Perché c'è salvezza per tutti. Nessuno può dire per me non c'è speranza di salvezza, nessuno. Noi dovevamo morire sulla croce, ma Gesù ci ha sostituiti. Dio è per natura un Dio che dà. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato, vero? Leggiamo Romani 5, versetto 6 all'8, Romani 5, che dice, infatti, mentre noi eravamo ancora senza speranza, senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Non per i giusti, per gli empi. Difficilmente uno morirebbe per un giusto. Ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Paolo arriva a dire questo, forse magari c'è qualcuno, ma certamente non per un peccatore, non per qualcuno che mi ha fatto del male, ma per qualcuno che se lo merita. Dio invece mostra la grandezza. E io mi sono spiegato, ma qual è questa grandezza? Del proprio amore per noi. Che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. E possiamo solamente dire, c'è speranza per ogni peccatore. Ora non lo so, Giuseppe ha fatto già l'invito e io mi includo a ripetere questo invito. Se veramente tu hai conosciuto questo amore di Dio, perché Dio ti ama tanto che non vuole perderti, perché se ti perde per l'eternità. Non c'è più, e l'abbiamo detto tante volte, non c'è un purgatorio per scontare la pena e per poi essere riammesso davanti a Dio. Un altro punto è Dio provvederà per la vita degli eletti. Infatti Paolo dice, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? La risposta a questa domanda è abbastanza logica. Sicuramente, certamente ci darà tutte le cose con Gesù. Se lui ha dato la cosa più grande Pensate che magari il Signore non ci dà altre cose e vogliamo capire quali sono le altre cose. Questa frase ci parla dei benefici, dei doni di Dio. E vediamo prima di tutto la consistenza dei doni. La parola greca per donare significa dare gratuitamente. Dio ci ama non perché siamo amabili, infatti in Romani abbiamo letto che ci ha amati ancora quando eravamo peccatori. Allora Dio ci ama non perché siamo amabili, ma perché Lui è amore e come tale si diletta a dare generosamente, cioè è la sua natura. Dio non ha bisogno di qualcosa per essere attirato e per dare. È la sua natura, miei cari, a dare. Lui vuole dare. E ora abbiamo la natura di Dio dentro di noi. Abbiamo il suo Spirito Santo dentro di noi. E non dovrebbe essere difficile ora dare. Certamente dare non include sempre materialmente, anche. Ma dare, essere a disposizione, perché poi diventa anche, come figlio di Dio, la mia natura nel dare. C'è più grazia nel dare che nel ricevere. Le sorgenti dell'amore sono in Dio e non in noi. Però una volta diventando figli di Dio, allora Dio ha messo quell'amore dentro di noi. Dice, non ci donerà forse anche tutte le altre cose con Lui? La conclusione è messa sotto forma di una domanda e serve per farci capire e credere con certezza che tutte le cose saranno date ai credenti con Gesù stesso. Allora, se il Padre ha dato già in anticipo Gesù, che è il massimo, perché non dovrebbe darci le altre cose? Se Dio non ha risparmiato e ha dato in sacrificio il Figlio per noi, a maggior ragione ci darà qualsiasi altro bene insieme a Lui. Il ragionamento di Paolo è: se Dio ci ha dato il dono maggiore, che è Gesù, ci darà anche i doni minori. Perché Gesù è il dono maggiore, è il regalo più grande che Dio ci abbia fatto. Più grande non esiste. E non esiste regalo su questa faccia della terra che sia maggiore di Gesù Cristo. È beato, veramente beato, chi l'ha ricevuto. Possiamo definirci beati, sul vero senso della parola, chi ha conosciuto Gesù che Dio ti ha donato. Figuriamoci se non gli diamo gli altri doni che sono molto minori. Se Dio ha dato la cosa più preziosa che aveva, perché dovrebbe trattenere gli altri doni? Domanda, perché? E quello che si chiede qui l'Apostolo Paolo. Dice, se Dio non ha risparmiato il proprio figlio, la cosa più grande, non ci donerà forse tutte le altre cose con lui? Cioè, logica, certo! Se Dio ha dato suo figlio per noi, allora come si può dubitare? Ecco, ora la domanda iniziale. Come puoi dubitare che Dio ti abbandona? Che Dio si è dimenticato? Cioè, quale opera più grande può dimostrarti che non può abbandonarti? Perché ha abbandonato suo figlio per non abbandonare te, per non dimenticarsi di te. Come si può dubitare che non ci darà gratuitamente anche tutte le altre cose insieme a lui? E Paolo sottolinea anche tutte le cose, cioè in aggiunta a Gesù, Dio ci donerà tutte le cose, ma a che cosa si riferisce? Certamente questo pensiero ha due aspetti, uno spirituale e uno materiale. Paolo si riferisce alle benedizioni spirituali nei luoghi celesti, all'essere coeredi di Cristo, a partecipare alla gloria finale con Lui. Come può non donarci tutte le cose che appartengono a Cristo e che Cristo ha ereditato? E noi siamo coeredi. Anche tutte le cose che Cristo ha ereditato le ereditiamo anche noi come coeredi. Si riferisce anche a tutto ciò di cui il suo popolo ha bisogno per essere stabile, per perseverare nella fede. Quindi anche ci darà la forza, la pazienza, la fede, il sostegno e così via per perseverare fino alla fine. Allora, vale a dire che il Signore ci darà tutto il pacchetto completo, perché il Signore ha iniziato un'opera buona in noi, vero? E la porterà fino alla fine. E in che modo la porterà alla fine? Donandoci tutto quello che il credente ha bisogno fino alla fine per essere presentato, santificato e accettato da Cristo. Dio porterà a compimento ciò che ha promesso. Se il padre non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato all'agonia e alla vergogna del Calvario, come potrebbe non portare a compimento il fine di tale sacrificio? Cioè, capitemi bene, questo sacrificio è completo. Ecco perché dice e ci donerà tutte le altre cose, perché è incluso. Così il credente può essere certo della sua salvezza. Non perché è sicuro della propria perseveranza, perché se noi crediamo alla nostra perseveranza, allora un giorno ci sentiamo vicino al Signore, un altro giorno molto lontano, ma semplicemente perché è sicuro il credente dell'immutabilità dell'amore e della fedeltà di Dio. Vale a dire che Dio resta fedele a chi? A se stesso, capite? Ecco perché abbiamo una sicurezza nel sacrificio di Cristo Gesù, perché Dio resta fedele a se stesso. Dio non è fedele in base alla nostra fedeltà, perché un giorno siamo fedeli, un altro giorno no. E se ci colpisce che moriamo nel giorno in cui non siamo fedeli, qual è la conclusione? Che siamo persi. E allora che sacrificio è quello di Cristo? Che non dipende da Cristo, ma dipende da me. Capite? E poi abbiamo un altro aspetto, quello materiale. Allora ecco perché l'invito di Gesù, quando dice non siate in ansia per il domani, quello che mangerete, quello che berrete, di quello che vi vestirete. L'aspetto materiale consiste, miei cari, nelle cose necessarie. Ora, magari uno potrebbe pensare, ah, basta avere fede, ma così forte, che il Signore ci donerà ogni cosa. Lo dice. Lo dice, ma non è così. Il Signore ha promesso che il credente non verrà abbandonato da Dio nelle cose necessarie. E le cose necessarie, miei cari, sono il bere, il mangiare, il vestire. Yeah? E in questo il Signore dice, non essere in ansia, perché Dio non abbandona i suoi figli. Dio per noi non ha risparmiato il proprio figlio, dice Paolo. Sicuramente questa è la garanzia per eccellenza, che ci ama abbastanza da soddisfare tutti i nostri bisogni necessari. Il sacrificio di Cristo Gesù è la garanzia delle benedizioni divine. E questo ci introduce naturalmente all'ultimo punto, dove dice anche tutte le cose con Lui. Con Gesù Cristo abbiamo tutto ciò che ci serve spiritualmente e materialmente. Con Lui. Queste cose non possono essere distaccate da Cristo. Indica che i credenti ricevono i doni di Dio a motivo della loro unione spirituale a Cristo. Quindi questo significa che non può essere, che non ci può essere salvezza, eredità, vita eterna e tutte le altre benedizioni per vivere la vita cristiana e fisica senza Gesù. In Cristo abbiamo tutto. C'è una vecchia storia di un passeggero di una nave che in quel lungo viaggio attraverso l'oceano, certamente per un paio di settimane, ha mangiato solo cracker. Perché? Senza però essersi accorto che nel suo biglietto erano anche inclusi tutti i pasti. E mangiava cracker. La nostra salvezza, miei cari, la nostra salvezza include più del perdono dal peccato, più la liberazione dall'inferno, più di un biglietto per il paradiso. Include tutto ciò di cui abbiamo bisogno nel nostro viaggio, nel senso spirituale che materiale. Il Signore ha pagato il biglietto completo, all inclusive. All inclusive. Il peccato è stato affrontato da Gesù Cristo, ma non è solo il sacrificio perfetto, non è solo il nostro Salvatore e Sommo Sacerdote, egli è anche il nostro sostegno e soccorso in questa vita mentre viaggiamo per la destinazione finale in cielo di cui il Signore ha già pagato tutto. E posso servirmi le ricette, miei cari, il pranzo, i cibi, ce n'è abbondanza e mi devo solamente servire. È tutto per me. Ci devo solamente credere. Dio ci ha anche dato gratuitamente tutte le cose che abbiamo bisogno nel dono del suo Figlio. In Colossesi capitolo 2, versetto 10, leggiamo: e voi avete, questo ve lo dovete sottolineare questo versetto, miei cari, molto importante, e voi avete tutto pienamente, non in parte, tutto pienamente in Lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potestà. E voi avete tutto in Lui, in Cristo Gesù. Per questo, miei cari, apparteniamo alle persone più benedette su questa faccia della terra, perché in Cristo Gesù abbiamo tutti i tesori nascosti in Cristo Gesù, sono nostri. Concludo. Quando dubiterai dell'amore di Dio, pensa che ha dato per te in sacrificio il proprio Figlio, non lo ha risparmiato, perché se c'era possibilità di risparmiarlo, miei cari, Dio l'avrebbe fatto. L'avrebbe fatto. Però non c'era altra via per dimostrare quanto Dio ci ama e non ha risparmiato suo Figlio. Perché non lo ha fatto? Perché voleva dimostrarci quanto prezioso tu sei agli occhi di Dio. Per cui quando viene il pensiero, ma Dio è con me, perché mi sta succedendo questo? Evidentemente perché Dio ci sta disciplinando, perché Dio disciplina chi ama, vero? Evidentemente Dio non vede altra soluzione che mandare anche a volte momenti di sofferenze. Yeah? Ed è bene che se noi amiamo i nostri figli, che magari, ok, qui in Germania non è permesso, ma secondo la parola di Dio gli possiamo dare anche una scolacciata. Yeah? Perché fa bene. E quello che la Bibbia dice è giusto. Nessuno di noi può dire Dio non mi ama. E come te lo deve ancora dimostrare che non ha risparmiato suo figlio? Non so se hai mai sentito quella storia di Martino Lutero. Era un tempo che lui dubitava su Dio. Stava attraversando momenti difficili. È una storia abbastanza conosciuta. E un giorno la moglie si vestì, e vedeva suo marito chiuso, Martino Lutero, il grande riformatore tedesco, yeah? Chiuso nella sua stanza, depresso, non pregava più, non serviva più, e dice: come posso aiutare mio marito? E si vestì di nero. E certamente il suo marito la vide e gli chiese: e chi è morto? La moglie non rispose e lo fece riflettere. E di nuovo Martino Lutero: chi è morto? Allora la moglie dice: perché non lo sai? E se lo saprei non te lo chiederei. E lei di nuovo non risponde. E il marito di nuovo: ma mi vuoi dire chi è morto? E dopo un po' la moglie risponde e dice: Dio è morto. Scatta una molla in Martino Lutero. Dice: è impossibile. Dice: e perché ti comporti così? Come se Dio fosse morto. Miei cari, lì Martino Lutero incominciò a riflettere e dire: ma noi non abbiamo a che fare con una statua, con un idolo, ma con il Dio vivente del cielo e della terra. E ci fu un cambiamento nella sua vita, perché si ricordò e dire: quanto Dio mi ama, che ha dato, ha sacrificato suo figlio, come può abbandonarmi, come può dimenticarsi di me? Che il Signore ci accompagna, miei cari, e che veramente ci aiuta in quei momenti dove siamo tentati a pensare che Dio si sia dimenticato e che mi abbia abbandonato. Solamente questo versetto: Dio non ha risparmiato suo figlio. Amen.